Moja te sama stontetta, ma che vuoi? Voglio mandare a te? A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E lunedì 28 settembre inizia una nuova trasmissione d'impatto, oggi stranamente in anticipo. Abbiamo una scaletta abbastanza varia oggi apriremo con una brevissima da Fukushima. Poi la nostra solita carrellata sulla monnezza, l'AMA e il prossimo sciopero, novità su Albano. E la manifestazione contro i CSS in Sicilia e poi ospiteremo una corrispondenza dal comitato contro il supermercato Lidl di Via dell'Acqua Bulicante. Chiuderemo con altre quattro chiacchiere sulla storia della truffa della Volkswagen e delle nuove commesse che l'Italia avrebbe tagliato con l'Italia avrebbe fatto con la Seat di proprietà di Volkswagen, che macchine che monterebbero il famoso motore incriminato. Quindi entriamo in diretta con questa rapida notizia su Fukushima, perché è della scorsa settimana la notizia che finalmente sarebbe in funzione il sistema di rilevamento a tomografia muonica attorno al reattore 1. La tomografia muonica fondamentalmente è come una TAC del reattore, fatta però tramite i muoni, che sono delle particelle come se fossero elettroni pesanti, quindi particelle cariche provenienti dall'alta atmosfera, quindi dall'interazione dei raggi cosmici con l'alta atmosfera. La pioggia di queste particelle appunto sarebbe stata misurata all'entrata e all'uscita dal reattore 1 e anche all'entrata e all'uscita del reattore 5, il reattore 5 per vedere appunto che tipo di immagine dà questa TAC del reattore per un reattore funzionante, un reattore che non ha avuto danni. E per il reattore 5 queste lastre sono venute fuori mostrando la struttura del reattore, e dal centro una bella macchietta nera che è appunto l'uranio, che è un materiale bello denso e quindi cattura molti muoni. Quindi dal confronto tra i rilevatori prima e dopo il reattore viene fuori proprio questa bella macchietta nera. Per quel che riguarda il reattore 1 invece no, assolutamente niente, non c'è la minima traccia di questa macchietta al centro del reattore 1, il che vuol dire che di quel materiale che si pensava parzialmente fuso non c'è traccia, evidentemente è sparpagliato e sarà esploso più volte, probabilmente per sbalzi di temperatura, e quindi sarà sparpagliato probabilmente sul fondo del reattore. Non si sa se del contenimento primario, addirittura si sia scavato una strada attraverso di questo, comunque all'interno del vessel, quindi all'interno del contenimento di acciaio primario che conteneva appunto acqua e uranio, non c'è traccia di questo combustibile.
Ma questo combustibile di chi si tratta? Sarebbero
sono le barre d'uranio arricchito, che dovevano essere appunto il combustibile della centrale, quello che si è surriscaldato quando il sistema di raffreddamento è andato in malfunzionamento.
E quindi possiamo dire che questo materiale, che insomma sarebbe meglio fosse ancora dentro la sua scatola di contenimento, adesso manca da
adesso
questo.
Non c'è, non capiscono bene che fine abbia fatto, perché naturalmente queste lastre non sono così sensibili da mostrare pezzi più piccoli di uranio sparpagliato. L'idea è appunto di continuare a mandarci dei robot, anche se i robot hanno una vita media all'interno del reattore di 8 minuti, dopodiché bruciano tutti i loro circuiti interni, soprattutto per via dei neutroni.
E quindi anche una operazione complicata, quella di tenere sotto controllo un reattore che è gravemente danneggiato, e a questo punto il suo combustibile nucleare, oltre a essersi magari depositato sul fondo della centrale, è magari un po' anche fuoriuscito nell'ambiente circostante, sicuramente.
Forse addirittura questo, forse no, però comunque sia, sicuramente si è scavato un po' di nicchie all'interno del cemento.
Ok, quindi è una situazione sicuramente da incidente molto grave, probabilmente il più grave ma è avvenuto nel settore nucleare, e questo insomma è un aggiornamento dalle operazioni di messa in sicurezza?
Di monitoraggio, sì, della situazione della centrale di Fukushima. E adesso passiamo rapidamente un pezzo e poi passeremo alle novità sulla Mondezza.
We'll be right back.
maestra Gengis Khan degli Iron Maiden, che dedichiamo alla sagra del peperoncino di ieri, dove il peperoncino più piccante aveva appunto questo nome, e malediciamo gli organizzatori.
Ok, noi torniamo con alcune notizie dal mondo dei rifiuti nella regione. E la situazione di Albano, e in particolare per quanto riguarda la discarica di Roncigliano, perché dopo il presidio della scorsa settimana su molta stampa locale si è parlato, e poi è stato confermato anche da alcune notizie pubblicate sul sito del comune di Albano, della riapertura della conferenza dei servizi sulla situazione veramente indecente e molto critica che c'è intorno alla discarica di Roncigliano. E di questa conferenza dei servizi si è finalmente capito che verrà convocata dopo il 20 ottobre in sede di revisione dell'AIA, e qui insomma si riporteranno sul piatto le criticità che ormai vanno avanti da tantissimi, da parecchi anni, quasi quattro, e che hanno provocato quasi l'esaurimento dell'invaso e una situazione assolutamente invivibile intorno alla discarica. Quindi insomma si vedrà dopo il 20 ottobre quale tipo di interventi si penserà di mettere in piedi. Sicuramente la situazione non è delle più rose, e come racconteremo anche più tardi, dopo insomma la situazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nella città di Roma e nel suo hinterland è abbastanza complicata. Sì, perché insomma il sindaco di Roma Marino cerca di portare avanti le sue politiche di privatizzazione delle aziende municipalizzate, seguendo quello che è insomma l'indicazione anche governativa da parte del governo Renzi. ATAC e AMA, che poi sono tra l'altro due pezzi forti della Comune di Roma, dovrebbero andare sul mercato, e i tentativi di portare sul mercato queste due aziende compiono i loro passi. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato come si sta cercando di privatizzare lo spazzamento della città di Roma e la raccolta dei rifiuti. La privatizzazione si apre a questo tipo di privatizzazione soprattutto per i municipi del centro, e secondo noi non è un caso che a ridosso del Giubileo si faccia questa operazione, anche per assicurarsi una standard decente di raccolta e di almeno di raccolta dei rifiuti. Insomma, la vetrina della città di Roma durante il Giubileo deve rimanere pulita, e quindi insomma si finanzierà in maniera profumata e pesante qualche gruppo privato, proprio per fare in modo che il centro di Roma sia assicurato il decoro. Per il resto della città i problemi continueranno a sussistere, visto che insomma la raccolta, il trattamento e lo smaltimento sono tre fasi incatenate tra di loro, e l'AMA insomma mese dopo mese, il Comune di Roma mese dopo mese continuano a fare proposte, e però insomma nei fatti non è che cambia molto la situazione. Rocca Cencia continua la sua iter per entrare in funzione di gestore anaerobico che dovrebbe trattare l'umido, ci hanno raccontato dell'ecoasfalto. La prossima mossa poi messa in campo dall'AMA sarà quella di comprare e distribuire 100 biocompostatori che verranno collocati in ospedali, mercati, scuole e insomma punti di grande concentrazione, probabilmente insomma dove ci sono anche mense, e questi 100 compostatori dovrebbero insomma smaltire e produrre anche un compost per l'agricoltura. Però logicamente ci riferiamo soltanto a una piccola parte del rifiuto che già in parte viene raccolto in maniera differenziata. Pensiamo alle scuole o ai mercati generali per quanto riguarda la raccolta della carta, che in alcuni casi è già esternalizzata a privati, e qui invece parliamo dell'umido. Purtroppo però per quello che riguarda la raccolta differenziata, quindi la raccolta differenziata dell'umido per le utenze domestiche, non si procede granché bene, tant'è che l'AMA proprio oggi fa sapere che intende portare i rifiuti al Nord Europa. E qui si apre un capitolo veramente poco chiaro, perché i titoli dei giornali parlano di rifiuti trattati, gli articoli che parlano di questa operazione parlano di esportare l'indifferenziato. E qui già insomma qualche dubbio ci viene, perché i rifiuti trattati sono una cosa, l'indifferenziato è un'altra. Fino a non poco tempo fa l'indifferenziato non poteva uscire dalla regione di residenza, ma per fare questo doveva essere appunto trattato. Adesso invece addirittura si vuole spedirlo al Nord Europa.
Cosa che si è sempre comunque fatta per i rifiuti di Napoli dal 2008-2010 in poi, tant'è vero che Napoli si regge solamente sulle ecoballe che vengono spedite in Olanda, che se dovessero essere trattate in Campania si ritornerebbe da capo a 12 con tutta la situazione della mondezza per le strade. Quindi non vedo la grandissima novità che sia mondezza differenziata o indifferenziata.
Sì, quella sì, non è una grandissima novità, però è una precisazione che magari i giornali e i mezzi di informazione dovrebbero cogliere, visto il grosso diciamo la grossa contraddizione che si porta appresso e ai problemi che poi di solito ripropone o per le strade oppure nei territori sotto forma di impianti nocivi. Però questo non viene fatto. L'AMA così si assicura uno smaltimento di circa 150.000 tonnellate annue, che dovrebbero insomma coprire parte del fabbisogno. Il resto dovrebbe andare a continuare a finire negli impianti di trattamento a Rocca Cencia, negli impianti di trattamento di Malagrotta. L'impianto di MB di Via Salaria resterà come impianto di riserva quando si blocca in qualche modo qualcuno degli altri impianti, e così si dovrebbe assicurare strade pulite per la città di Roma e soprattutto per il centro di Roma nel periodo del Giubileo. Perché qui si parla di accordi di 3 anni, ma insomma io sfido tu chiunque a constatare insomma alla fine del Giubileo in che situazione ci si ritroverà di nuovo. E quindi insomma un gran parlare di rifiuti, di pulizia, di decoro, ma effettivamente le basi per impedire che ci ritrovi in situazioni poco carine non vengono assolutamente messe, e la raccolta differenziata rimane solamente un'esclusiva di pochi quartieri, delle zone del centro e oppure di siti dove è alta la concentrazione di frazioni merceologiche di rifiuto che possono essere effettivamente recuperate. E quindi insomma niente di nuovo all'orizzonte. E quindi insomma questo per quanto riguarda la città di Roma e il suo hinterland. Vedremo insomma se l'AMA sarà all'altezza rispetto all'evento del Giubileo. Francamente insomma deve tenere sotto controllo pochi quartieri del centro, il resto insomma può continuare tranquillamente lo sbando che vediamo sotto i nostri occhi molto spesso. E allora andiamo con musica e ritorniamo con un comunicato da una manifestazione che c'è stata domenica scorsa in Sicilia contro gli inceneritori, questi però di CSS. E allora rientriamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e questa è Impatto, voci contro le nocività. Ricordiamo ascoltatori e ascoltatrici che il numero di telefono è 06 49 17 50 per chi si volesse mettere in contatto con noi.
E per chi volesse scriverci, la nostra mail è impatto@ondarossa.info.
Allora, torniamo parlando sempre di rifiuti e questa volta lo facciamo raccontandovi che insomma domenica scorsa, il 27 settembre, c'è stata una manifestazione molto importante e anche abbastanza partecipata contro un progetto di termovalorizzatore, inceneritore di rifiuti a CSS. Ricordiamo che il CSS è il combustibile secondario solido, un'invenzione di un nostro caro nemico, l'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini. Si è inventato insomma questo nuovo combustibile da rifiuto molto potente, perché è formato da per lo più gomme, ruote dei pneumatici e scarti della lavorazione dell'industria tessile, e serve per rifornire di combustibile di solito i cementifici. Il sogno di questo signore Cidi Corrado Clini è fare in modo che i cementifici abbiano a disposizione un combustibile economico da sostituire al carbone o ad altro. E quindi si è portata avanti questa operazione. E ricordiamo che nel Lazio un caso molto simile coinvolge la discarica dell'Inviolata di Guidonia, il TMB della stessa discarica e il cementificio di Guidonia Montecelio, che già ha fatto richiesta per bruciare CSS all'interno del proprio cementificio come combustibile per gli alti forni. Quindi una situazione anche scottante anche nel Lazio, questa dei CSS, e siamo felici che insomma la popolazione di questa località, che si chiama Archi, si trova in Sicilia nella valle del fiume Mela, dalle parti di
Milazzo,
dalle parti
quindi vicino Messina.
Ok, sono scesi in strada più di 2000 persone proprio per rigettare questa ipotesi di riaccendere questo forno utilizzando CSS. La manifestazione poi, tra l'altro, è stata convocata in occasione di un anniversario, questo anniversario anche molto brutto, che è l'esplosione di un silos di carburante avvenuto il 27 settembre del 2014, che ha provocato un incendio molto vasto e si vede anche che ha scosso le coscienze della popolazione per l'intensità e i fumi veneri che ha provocato. E quindi si è scelta questa data di questo incidente dell'anno scorso.
I fumi benefici.
No, sono favolosi i fumi dell'incendio della raffineria. Hanno scelto questa data proprio per scendere in piazza e dire no alla riconversione, all'utilizzo dei CSS negli antiforni che si trovano in quella zona. E diciamo che una manifestazione su questo argomento è un nuovo filone di lotta e di battaglia per i comitati che poi si battono contro le nocività, perché insomma il CSS è proprio un'invenzione che sta entrando, appunto, come vediamo, a regime in questi anni, ed è un'invenzione che è stata fatta apposta come regalo per i cementifici e per la carenza di combustibile da rifiuto, cioè le famose ecoballe di cui parliamo spesso.
Ma molto più probabilmente perché con il CSS si riuscirebbe ad avere incentivate centrali a olio combustibile, che adesso non rendono più tanto perché per legge l'energia elettrica prodotta da fonti alternative deve avere la priorità nella vendita all'interno della rete attraverso il CSS, che è una schifezza inquinante benefica mostruosa. Queste centrali potrebbero accedere a incentivi, in quanto bruciare il CSS è ritenuto dallo Stato italiano come qualcosa di ecologico e buono per l'ambiente, e quindi da premiare economicamente.
Diciamo un po' come si è fatto negli anni passati con gli inceneritori di rifiuti solidi urbani, che dentro i finanziamenti CIP 6 erano i cosiddetti assimilati alle energie rinnovabili.
Solamente che adesso, non essendoci più i CIP 6, si arriva per altre vie a finanziare la combustione della mondezza, magari appunto risistemando una vecchia centrale come quella appunto questa di Milazzo, facendole bruciare mondezza, peraltro che neanche si poteva bruciare nel passato all'interno degli inceneritori, perché i copertoni te li raccomando.
E allora, insomma, più di 2000 persone ieri hanno sfilato per le vie di questa località che si chiama Archi contro appunto l'utilizzo del CSS all'interno della centrale Edy Power di San Filippo del Mela, e insomma speriamo che questa battaglia esca vittoriosa e che si continui con le mobilitazioni. Speriamo anche magari di reperire qualche contatto dalla Sicilia per farci raccontare cosa sta succedendo.
E quindi rientriamo in voce, questa è sempre Impatto, la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Abbiamo in collegamento una compagna dall'Assemblea No Cemento Roma Est, perché eravamo rimasti che il supermercato Lidl, quindi il progetto di questo mega supermercato in Via dell'Acqua Bulicante, era almeno prima dell'estate bloccato per via di vincoli archeologici, e sembrava che più o meno la situazione dovesse rimanere così. Invece, per chi più o meno può passare da quelle parti, può vedere mezzi in azione e lo sbancamento in corso, quindi non so se ci puoi dire che cosa è successo, com'è evoluta la situazione e più o meno che quali mobilitazioni avete intenzione di fare per bloccare tutto questo.
Sì, buonasera. Infatti, durante l'estate c'è stata una presa di posizione di una soprintendente archeologica, la sovrintendenza archeologica, che ha ribadito che secondo loro quella zona non era protetta dal vincolo archeologico a Duas Lauros. Le motivazioni sono discutibili. Io adesso non so se posso entrare nei dettagli. Si tratta di una discrepanza che c'è fra il testo del decreto, che per il quale l'area è sicuramente è dentro il vincolo, mentre la cartina, la mappa, è fatta in modo strano, particolare, e una parte di questo sembra esserne fuori. Tutto lì, insomma, anche però con qualunque, volendo interpretare in modo restrittivo, una parte sarebbe in ogni caso come vincolo, ma il problema non è poi tanto questo, perché è più che altro il discorso. C'è un altro discorso, quello della presentazione di questo progetto per il supermercato, che dovrebbe essere stato avrebbe dovuto rispettare delle indicazioni del piano casa della regione, che già è molto, dà molto spazio al cemento, ma addirittura noi abbiamo, dai pochi documenti che abbiamo, convinti che neanche queste restrizioni sono state rispettate, e quindi c'è anche quest'altro aspetto negativo che vogliamo chiarire. Abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti e tra poco dovremmo averli. Diciamo che quindi il problema è a vari livelli, e in questo momento dobbiamo solo pensare, per tutto parlare con le persone che sono nel quartiere. Quindi abbiamo fatto già un presidio, sabato faremo un corteo, perché il problema, a parte tutto, a parte il vincolo archeologico e paesaggistico, bisogna che le persone si rendano conto che siamo in una zona fra le più inquinate di Roma. La nostra centralina, che misura l'inquinamento atmosferico, sfora i limiti delle polveri sottili un giorno sì e l'altro pure. Quindi c'è inquinamento acustico. Chi conosce le acque bullicanti sa di cosa parlo, ecco. Quindi è molto importante in questo momento che le persone si rendano conto, e noi stiamo avendo delle buone risposte in questo senso. Sì? Pronto?
Scusa, non avevo aperto il microfono. Mi dispiace molto, sì. Mi scuso anche con gli ascoltatori. Senti, come comitato ti volevo chiedere sì. Cosa avete intenzione di fare? Volete portare avanti un ricorso al TAR per avere una sospensiva dei lavori?
Sì, ci stiamo pensando, adesso dovremo incontrarci uno di questi domani o dopodomani, proprio per programmare queste azioni future. Sì, senz'altro pensavamo del ricorso al TAR, avevamo già fatto un esposto alla procura, che però ci hanno detto che avrebbero fatto un'indagine, ma poi non abbiamo più saputo nulla. Il ricorso al TAR naturalmente è anche costoso, quindi stiamo valutando questa possibilità, e poi anche delle dei presidi proprio al sia la sovrintendenza archeologica, quella paesaggistica, la regione, insomma sono vari gli ambiti che dovrebbero darci delle risposte, perché queste lettere che loro scrivono in cui negano la presenza del vincolo sono molto fumose, sono incomprensibili, anche proprio non sembrano degli appigli senza logica. Quindi vorremmo veramente avere, sentiamo che abbiamo il diritto di capire, di avere una spiegazione, quindi cercheremo di fare anche questo.
Quindi molto probabilmente la strategia della controparte è mentre c'è questa ambiguità delle norme costruire, cementificare il più velocemente possibile per portare appunto il fatto,
sì,
compiuto,
certo,
e quindi
certo.
Dire vabbè, ormai ci sta sto supermercato, che fai, non lo apri.
Sì, purtroppo sì, questa è la loro tecnica, e noi l'abbiamo vissuto anche quando, insomma, parecchi anni fa, con, non so se sapete, la vicenda del lago Exnia, con anche lì era un supermercato, un centro commerciale, e hanno costruito 7 piani di cemento, c'è ancora il mostro sul lago, e prima di riuscire a fermarli, quindi purtroppo
prima che il lago stesso li fermasse, poi
infatti, ma non solo il lago, certo il lago sicuramente, ma anche lì c'era stata anche una presa di posizione, perché anche lì c'era un imbroglio piuttosto grosso, non so se sapete la storia, di carte, di mappe falsificate, quindi il tempo però ci vuole, purtroppo ci vuole tempo, ci vuole fatica, ci vuole costanza, e diciamo che il coordinamento No Cemento a Roma Est ha poi oltre al fermare questa cosa orribile e a rivolere il verde che ci hanno tolto quando hanno tagliato gli alberi, però siamo anche, vogliamo essere pronti anche per difendere tutto il resto di quell'area, perché c'è un fazzoletto di verde che è rimasto, proprio questo comprensorio a Duas Lauras, e noi abbiamo paura che su quello le mire dei costruttori siano forti, no, più che paura siamo quasi certi, quindi dobbiamo essere pronti a fermarle, anche questo è importante, insomma.
Va bene, senti, invece per quel che riguarda le mobilitazioni avete un calendario in programma?
Dunque, sì, abbiamo la prossima mobilitazione è un corteo territoriale, sai che dal primo ottobre parte il Festival Logos qui organizzato dal Centro Sociale Exnia, e sabato 3 nell'ambito di Logos si era pensato anche di organizzare un corteo territoriale contro appunto la cementificazione per una città che ci permetta alle persone di respirare, di vivere bene, nel senso poi il tema di quest'anno di Logos è il benessere, e quindi c'è in programma questo corteo, ancora è un po' in forse l'ora. Pensavamo la mattina verso le 11 o il primo pomeriggio, però appena sarà deciso lo metteremo su Facebook e su tutti i canali di comunicazione, di informazione.
Va bene, grazie mille. Non so se hai da aggiungere qualcosa, non so se hai dei contatti dove chi è interessato vi può trovare, insomma.
No Cemento a Roma Est, penso che ci sia un non so se c'è uno spazio Facebook con questo nome, penso che non sono sicura al 100%,
sì, andremo a cercare entro la fine della trasmissione, insomma.
Va bene.
Ok, va bene, allora grazie mille,
grazie a voi.
Molto chiara, e allora ci sentiamo per future corrispondenze.
D'accordo, grazie.
Ok,
buonasera.
Grazie a te,
buonasera.
Ciao. E Quindi direi che per questo spazio sulla cementificazione per oggi abbiamo finito. Torneremo dopo un pezzo parlando appunto di tutta la polemica dei motori diesel che ci diverte molto.
E allora torniamo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Qui sempre Impatto, Voci contro le nocività, e niente, volevamo parlarvi dello scandalo centraline truccate e motori diesel inquinanti, ma prima di fare questo andiamo con un altro pezzo musicale che abbiamo sentito sabato scorso, sempre da uscito fuori da questa, insomma, da questa radio, e che ci è piaciuto molto e che ci ha riportato, insomma, a tempi lontani, quando si credeva che il diesel fosse la panacea di tutti i mali.
Cosa farà nella realtà questo fantastico motore del 2000 che può essere respirato da un bambino? Forse no, ma sicuramente bello calibrato lo è, perché stiamo parlando appunto di tutta la polemica del software che faceva cambiare regime al motore nel momento in cui la centralina si rendeva conto di essere sotto esame da parte, appunto, per avere il bollino per poter girare sulle strade. Questa polemica è iniziata negli Stati Uniti, ma sta avendo grandissimi strascichi anche qui da noi in Europa, perché la Volkswagen ha una grandissima importanza come vendita di auto.
Beh sì, diciamo che come azienda nel settore mondiale è una tra le più importanti, e c'è tra l'altro da notare come i motori diesel e le relative centraline, perché poi insomma non è che è molto chiara la situazione, se parliamo del motore è una cosa, se parliamo della centralina che regola il motore parliamo di un'altra cosa. Negli Stati Uniti queste macchine con queste attrezzature non sono così diffuse poi come si pensa, diciamo che il grosso dei mezzi incriminati in realtà dovrebbero, insomma, trovarsi in Europa, visto che poi è uno dei bacini commerciali principali. Allora, insomma, le polemiche sono scoppiate, a quanto pare un po' tutti sapevano che la Volkswagen faceva qualche impiccio per insomma sembrare ecocompatibile, ecosostenibile, ecodiesel. In molte pubblicità di questo si parlava di ecodiesel. La marmitta era molto calibrata, e talmente calibrata che insomma quello che veniva dichiarato non corrispondeva alla realtà. Sul diesel e le pericolosità di questo carburante e dei motori che lo bruciano, diciamo subito che 3 anni fa qualcuno già aveva dato qualche indicazione, e ci riferiamo all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel 2012 ha portato i motori diesel di nuova generazione dalla classe di pericolosità 2 alla classe di pericolosità 1. Questo passaggio a classi di pericolosità superiori aveva provocato il malumore delle case costruttrici, case costruttrici di automobili. L'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva che i test portati avanti in maniera incontrovertibile davano risultati agghiaccianti, che il diesel di nuova generazione è probabilmente causa della gran parte dei tumori ai polmoni che vengono registrati nei paesi occidentali. Il motivo è legato al fatto che il sistema di propulsione, il motore, brucia e produce dei fumi particolarmente fini, con particelle particolarmente pericolose, che difficilmente poi vengono anche registrate dai mezzi di monitoraggio. E quindi in questo già un primo elemento che ritorna alla mente, ritorna anche in altri casi, perché insomma gli inceneritori emettono particelle molto piccole che addirittura la legislazione italiana non prevede come sostanze da monitorare. E una cosa molto simile fanno questo tipo di motori, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2012, dicendo anche tra l'altro che probabilmente sono causa dei tumori ai polmoni nei paesi occidentali, quelli di quegli anni là. Però insomma questa dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è del 2012. I motori Euro 5 e le relative centraline sono entrate in vigore nell'ottobre del 2008, quindi dopo quasi 5 anni di attività diciamo che questa segnalazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sicuramente intendeva segnalare proprio questi motori di ultima generazione. E poi oggi nel 2015 scoppia questo scandalo. Secondo me noi, insomma, lo scandalo è il fatto di sorvolare sul fatto che comunque questi tipi di motori producono dei fumi particolarmente nocivi e pericolosi per la salute delle persone, e invece si continua a blaterare su centraline taroccate che potrebbero essere addirittura cambiate, facendo in modo che tutto ritorni nella normalità. E questo insomma ci fa assolutamente pensare che non si intende risolvere un problema legato all'inquinamento atmosferico, ma si voglia cercare in qualche modo di tutelare questa grossa azienda che effettivamente è il motore uno dei motori dell'economia europea, perché insomma poi le commesse dei pezzi della Volkswagen ricadono a ricaduta in tantissime aziende di tutto il resto dell'Unione Europea. Pensiamo a aziende italiane, francesi, che costruiscono la componentistica che poi utilizza anche la Volkswagen. Allora insomma abbiamo sentito di parecchi soggetti istituzionali parecchi importanti che avrebbero già saputo in anticipo anche di parecchi anni di questa manomissione. Le soluzioni che vengono propinate sono quella appunto di cambiare la centralina a questi motori, ma insomma la sostanza del motore non cambierebbe, e non capiamo assolutamente come potrà fare la Volkswagen a cambiare invece i motori, e se effettivamente i nuovi motori che verranno installati produrranno un inquinamento meno pericoloso che rientra negli standard Euro 5. Perché Euro 5 è uno standard di emissioni. Da questo vengono prodotti, da questi standard, che i motori devono rispettare questi standard. Addirittura il primo settembre 2015, quindi una ventina di giorni fa, sono entrati in vigore gli standard per i motori Euro 6, quindi i prossimi motori dovranno sottostare a standard ancora più rigidi rispetto ad alcuni tipi di inquinanti, perché altri non vengono addirittura normati. E ugualmente non capiamo come si possa non pensare che le rilevazioni dei fumi inquinanti dalle marmitte delle macchine non siano assolutamente un monitoraggio assolutamente arbitrario, e che insomma, quando è possibile, insabbia i problemi legati all'andamento del motore stesso. e in questo paese, insomma, per chi è andato a fare una revisione della macchina o il famosissimo bollino blu che era obbligatorio fino a qualche anno fa, sa bene di cosa stiamo parlando. Fino a non pochi anni fa in questo paese bisognava andare in un'officina convenzionata e certificata e farsi fare l'analisi degli scarichi del motore, e con una strumentazione del tutto arbitraria, senza alcun problema, qualunque tipo di veicolo otteneva questo bollino per circolare, e questo bollino attestava che quel motore comunque aveva delle emissioni controllate. Ed era sotto gli occhi di tutti che questa operazione era solamente una tassa insomma, alle tasche della popolazione, di chi possiede un veicolo, per fare cassa, e non c'entrava niente con il monitoraggio dei veicoli stessi. E quindi non ci stupiamo che sia accaduta una cosa del genere. La grossa polemica che invece si sta innescando probabilmente è legata al grosso scontro che c'è all'interno del settore della produzione di veicoli, allo scontro che c'è all'interno del settore della produzione di combustibili, perché insomma il prezzo del petrolio, del barile, non è mai stato così basso, il diesel è uno scarto dello stesso, e quindi parecchie situazioni abbastanza pesanti dal punto di vista politico-economico, insomma dal punto di vista dei poteri forti, si vanno intersecando in questo momento. E non ci stupisce che tutto il patatracchio sia partito da un'inchiesta delle istituzioni, però insomma degli Stati Uniti, dove insomma ci sono altri grossi gruppi imprenditoriali nel mondo dell'automobile che probabilmente hanno tirato anche qualche stoccata ai loro concorrenti della Volkswagen. Resta il fatto che comunque per tantissimi anni tantissime aziende hanno propagandato questo eco diesel, che in realtà è quanto di più mortifero c'è sul mercato, e noi insomma speriamo che si riesca a mettere un freno a questo tipo di politica dei trasporti. Insomma, il trasporto collettivo sicuramente è una soluzione meno impattante rispetto al trasporto individuale. Incentivarlo e creare le infrastrutture per lo stesso forse è la prerogativa per abbassare anche i livelli di inquinamento nelle nostre città. Però visto quello che è successo, succede nella città di Roma, e quello che è successo oggi nella città di Roma con i mezzi pubblici, la città praticamente quasi tutta bloccata con la metro ferma, è evidente che gli investimenti vanno in tutt'altro segno, non c'è la minima intenzione di investire sullo spostamento attraverso mezzi collettivi, e si continua invece a foraggiare le aziende automobilistiche e anche da un certo punto di vista quelle petrolifere. Questo grosso scandalo del diesel e dei motori diesel, tra l'altro, ha fatto uscire alla luce un'altra notizia che se no magari sarebbe passata in sordina, che secondo il Guardian il Dipartimento per l'Ambiente ha consigliato ai membri britannici dell'Europarlamento di votare contro le ispezioni a sorpresa sui test su strada per le emissioni delle automobili. E questo insomma ci fa anche capire come anche in quel paese forse insomma c'è la coscienza sporca e si rischia di perdere parecchi miliardi in borsa facendo figuracce, perché insomma la Volkswagen ha bruciato parecchi miliardi in borsa e le sue quotazioni sono crollate. Quindi un brutto colpo per investitori che speravano invece in facili profitti attraverso questo tipo di investimento. Ultima chicca, perché non può mancare, perché insomma anche il nostro paese non si fa mancare niente, e in particolare le forze dell'ordine del nostro paese non si fanno mancare niente, è notizia di oggi che anche il comparto del Ministero degli Interni è finito in mezzo a questa storia, perché la SEAT ha vinto un bando per fornire 4.000 veicoli alle forze dell'ordine, e 4.000 veicoli che montano il motore e anche la centralina turbo diesel 2000 incriminata. 100 di questi veicoli già sono stati consegnati e verranno ritirati perché non so, sono un pericolo per la collettività. Diciamo subito che ogni SEAT allestita per le forze dell'ordine è costata appena 46.000 euro cada una. questi 4.600.000 euro verranno riportati al concessionario e vedranno cosa fare, cambieranno la centralina dirà che sta tutto a posto di nuovo e il motore sarà così tornerà ad essere ecocompatibile, ecosostenibile e quant'altro. E quindi anche questa nota di colore, perché insomma poi tra l'altro altri 4.000 mezzi erano proprio indispensabili alle forze dell'ordine per tenere sotto controllo i nostri territori. E quindi per questo, con questo capitolo del Dieselgate, come qualcuno lo chiama, chiudiamo questa puntata di Impatto e ci risentiamo anche la prossima settimana.
Sì, ricordiamo l'appuntamento che è venuto fuori di sabato 3, il corteo territoriale nella zona di Acqua Bulicante, che più o meno si capirà nei prossimi giorni se sarà di mattina o di pomeriggio. Quindi un saluto a tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici, un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Questa era Impatto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Per chi volesse scriverci, ricordiamo che la nostra email è impatto@ondarossa.info. E adesso vi salutiamo e lasciamo i microfoni al tappabuchi.